Radio Giornale.
Buonasera da Gabriele Borer. Lotta al tabagismo, giro di vita all'orizzonte, primo voto favorevole a un divieto totale di pubblicità su quotidiani, riviste e siti internet. Ecco il latte verde, compromesso tra contadini e rivenditore per promuovere con un nuovo logo i prodotti rispettosi dell'ambiente. Passano i giorni, ma il mistero rimane fitto sulle circostanze e le conseguenze dell'esplosione in Russia di un missile nucleare. Niente più carne bovina nella mensa universitaria, la decisione di un Ateneo di Londra per combattere il surriscaldamento climatico. La pubblicità del tabacco va ulteriormente limitata e la legge federale relativa inasprita. È quanto ha deciso oggi la Commissione della Sanità del Consiglio degli Stati, adottando una posizione che i produttori temevano potesse tornare a far breccia dopo le polemiche sul caso Philip Morris. Sentiamo Alessia Fontana.
All'unanimità la Commissione oggi ha approvato il divieto generale della pubblicità dei prodotti del tabacco su quotidiani, riviste e siti internet, oltre che la vendita di sigarette ai minorenni, quelle elettroniche incluse. Attualmente il divieto riguarda unicamente radio e televisione. L'obiettivo è quello di meglio proteggere bambini ed adolescenti e nel contempo permettere alla Svizzera di ratificare la Convenzione Quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta al tabagismo. Proprio per rientrare in questi parametri internazionali, la revisione di legge avallata dalla Commissione è più restrittiva della proposta governativa e realizza quanto temuto nei giorni scorsi dall'industria del tabacco, già in subbuglio per le conseguenze d'immagine subite con il caso Philip Morris. Rimandi alla polemica sulla sponsorizzazione della multinazionale, poi terminata, del padiglione svizzero all'Expo 2020 sembrano chiari. Il testo votato propone infatti anche il divieto di finanziamenti dell'industria del tabacco a manifestazioni organizzate dai poteri pubblici. Fallita la prima revisione della legge relativa nel 2016, questo secondo tentativo continua ora il suo iter parlamentare con un voto finale atteso alle Camere alla fine del 2020.
Dal foraggio senza olio di palma alla libertà di movimento delle mucche, ognuna delle quali con un proprio nome. La filiera del latte ha elaborato uno standard di qualità il cui marchio comparirà nei negozi da settembre. Ai contadini per il loro impegno verranno pagati 3 centesimi in più al litro. La novità, definita un passo storico nei rapporti fra industria e contadini, è stata presentata oggi a Berna e c'era Giampaolo Driussi.
Ich konnte zuerst melken, bevor ich schreiben konnte.
C'era anche Ueli Maurer a salutare i rappresentanti della catena del latte riunitisi oggi a Palazzo Federale, perché nel sacro luogo dei compromessi svizzeri non poteva mancare la benedizione del presidente della Confederazione, il quale ha voluto ricordare la sua infanzia contadina, avendo per esempio imparato prima a mungere che a scrivere. Da festeggiare ad ogni modo c'era la comparsa di un nuovo marchio chiamato Swiss Milk Green, letteralmente latte svizzero verde, che da settembre garantirà la sostenibilità e l'alta qualità della sua produzione. I criteri per potersene fregiare sono 10 e l'accordo, siglato da oltre 40 attori del settore, prevede il pagamento ai contadini di 3 centesimi in più al litro. Ma perché era necessario un nuovo marchio? Per noi si tratta di mantenere i livelli già alti e di migliorarli ulteriormente in futuro e soprattutto di poter comunicare meglio tutto quanto già facciamo, risponde Hans-Peter Kern, presidente dei produttori svizzeri di latte. I consumatori cercano questa qualità, la domanda c'è ed è per questo che diamo il nostro sostegno, per posizionare meglio il latte svizzero sul mercato. Gli altri marchi non scompariranno, questo è uno standard minimo, non ci sarà confusione, aggiunge Roland Frefel, rappresentante di Coop. Tutto bene dunque? Quasi, perché il sovrapprezzo pagato ai contadini, annosa discussione, pare non abbia fatto tutti felici e nemmeno sbarazzato tutte le preoccupazioni. I grandi distributori dovranno attenersi alle regole del gioco e veglieremo su questo, ci dice il direttore dell'Unione Svizzera dei Contadini, Jacques Bourgeois. I produttori devono poter avere un reddito decente per quanto fanno. I contadini possono avere fiducia perché è la prima volta che abbiamo trovato una soluzione tutti insieme, tutti attorno allo stesso tavolo. È qualcosa di unico, risponde il rappresentante di Coop, Roland Frefel. Quanto pagato in più è giustificato, ma anche i contadini dovranno impegnarsi. Questo è un un punto di partenza. Certamente, risponde il presidente dei produttori Hans-Peter Kern, i criteri sono già oggi soddisfatti da circa il 90% dei contadini, il restante si adeguerà entro 4 anni. Ma allora sorge una domanda: se già quasi tutto il latte è prodotto con questi criteri e se, come duramente criticato da alcune associazioni dei consumatori, non ci sono innovazioni, non si tratta solo di un'operazione di marketing per sistemare l'annosa rivendicazione del latte pagato troppo poco? L'elaborazione di questo standard non è stata facile, ci risponde il presidente dell'interprofessione del latte, Peter Heglin. Ci sono state opposizioni e ci è voluto tempo. Già questo dimostra come non si tratti di un'operazione di facciata. Se avessimo adottato criteri più severi, molti produttori sarebbero rimasti esclusi e non era questo lo scopo. Da questo punto di partenza si potrà invece fare solo meglio. Non ci è intanto stato possibile capire quanto i maggiori costi verranno riversati sui consumatori. Il prezzo di alcuni prodotti potrebbe tuttavia aumentare fino a 3-5 centesimi.
Ora all'estero, in Russia, si infittisce il mistero attorno all'esplosione avvenuta durante il test di un missile nucleare giovedì scorso, costata la vita a 7 persone. Ora nella zona dell'incidente, attorno alla base militare sul Mar Bianco, la popolazione di un villaggio è stata invitata ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni. Ma cosa sta capitando? Ce lo racconta Stefano Grazioli.
Continuano a mancare i dettagli sulle cause dell'incidente, ma quello che è certo è che le conseguenze paiono essere più gravi del previsto. Stamattina le autorità russe avevano confermato un elevato tasso di radioattività, limitato però solo al giorno dell'esplosione avvenuta sulla piattaforma per i test missilistici nella baia di Severodvinsk. Ora pare invece che gli effetti siano molto più gravi e apparentemente prolungati, tanto che gli abitanti della zona limitrofa alla base militare saranno evacuati domani mattina con alcuni treni speciali. Ufficialmente si tratta di uno sfollamento per non meglio specificate esercitazioni militari. Difficile però non credere che l'improvvisa decisione non abbia a che fare con il disastro di giovedì e il livello anomalo di radiazioni registrato. Secondo alcuni media locali, inoltre, agli ospedali regionali sarebbe stato ordinato il silenzio da parte dell'FSB, i servizi di sicurezza. Un blocco di notizie, insomma, che ha caratterizzato la vicenda sin dal suo inizio 5 giorni fa. Oggi si è fatto sentire per la prima volta anche il Cremlino, tramite Dmitry Peskov, il portavoce di Vladimir Putin, che ha assicurato che le autorità stanno facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza della popolazione. Una dichiarazione un po' criptica che poco in realtà spiega su cosa è accaduto e cosa sta accadendo veramente sulle sponde del Mar Bianco.
Situazione particolarmente tesa in questi momenti all'aeroporto di Hong Kong, dove i manifestanti pro-democrazia continuano ad occupare l'entrata dello scalo. Poco fa la polizia antisommossa è intervenuta utilizzando spray al pepe nel tentativo di disperdere la manifestazione e di rimuovere le barricate. Anche oggi una lunga serie di voli è stata cancellata. Oltre Manica, malgrado le incertezze legate alla Brexit, il mercato del lavoro non sembra soffrire il momento storico difficile. I dettagli nel contributo di Johnny Canonica.
Che la Brexit sia con o senza deal, poco ce ne importa. Potremmo descrivere in questo modo l'attuale situazione del mercato del lavoro britannico. Secondo i dati pubblicati oggi dalle autorità, il tasso di disoccupazione del trimestre aprile-giugno si è fissato al 3,9%. In aumento è vero di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre marzo-maggio, ma sempre a un livello storicamente basso. Basti pensare che dal 1974 a queste percentuali non si è mai arrivati. E lo stesso vale per il tasso dell'occupazione, che con una percentuale del 76% è la più alta degli ultimi 48 anni. E se poi si vanno a osservare i salari, la musica non cambia. L'Ufficio delle Statistiche Nazionali afferma infatti che gli stipendi sono cresciuti del 3,7% in un anno, dell'1,8% al netto dell'inflazione. Stando così le cose, saranno parecchi i lavoratori britannici che si augureranno che le incertezze legate alla Brexit continuino a regnare.
Niente più carne di manzo alle mense dell'università, niente più bistecche né salsa al ragù. Il motivo? Lottare contro il riscaldamento globale. La misura è appena stata introdotta in un ateneo di Londra, sensibile all'impatto ambientale degli allevamenti bovini. La corrispondenza di Giancarlo Ciccone.
Non si potranno più mangiare hamburger nella università londinese Goldsmith. e bottigliette e bicchierini di plastica costeranno di più. Sono misure queste adottate con un obiettivo ben preciso: combattere il riscaldamento globale provocato dalla emissione dei cosiddetti gas serra. I ghiacciai della Groenlandia si stanno sciogliendo a un ritmo sempre più veloce e il caldo di questi nostri mesi estivi è diventato, come ben sappiamo, insopportabile. La Goldsmith University ha deciso di passare all'azione, primo istituto universitario nel Regno Unito ad affrontare direttamente il riscaldamento globale causato dall'uomo. Saltano quindi per primi gli amatissimi dagli inglesi hamburger di carne di manzo. Secondo le Nazioni Unite sono proprio gli allevamenti di bestiame, con l'enorme consumo di acqua e con la distruzione delle foreste che comportano, a contribuire all'aumento del riscaldamento globale. L'obiettivo finale della Goldsmith è di abolire totalmente al suo interno le emissioni di anidride carbonica tra 6 anni, con l'aiuto anche di pannelli solari. È probabile ora che altre università britanniche seguano il suo esempio. Sarebbe un segnale importante e, come ha scritto il Times, la Brexit è sì cruciale, ma ancora più importante è che non avvenga in un pianeta deserto, soffocato da gas velenosi.
E ora diamo uno sguardo alla programmazione del Locarno Film Festival, che questa sera in Piazza Grande proietta in prima mondiale il film Camille, un'opera di finzione ispirata dalla vicenda della giovane fotoreporter Camille Lepage, che coi suoi scatti ha coperto tra il 2013 e il 2014 la guerra civile nella Repubblica Centrafricana. L'inviato Locarno Andrea Ostinelli ha incontrato il regista Boris Loïkin.
Ancora oggi, nonostante la presenza di una forza di pace nelle Nazioni Unite, la Repubblica Centrafricana è attraversata dalla guerra. L'80% del paese è controllato da milizie ribelli. Anche a Bangui, la capitale, di notte si sentono degli spari e la situazione rimane tesa. Si ha l'impressione che il conflitto potrebbe esplodere di nuovo, alla minima scintilla. È un paese in cui succedono ancora cose terribili, ma in cui abbiamo potuto lavorare tranquillamente, grazie all'aiuto entusiasta delle autorità centrafricane.
La Repubblica Centrafricana è forse uno dei paesi più martoriati del continente, teatro fino a 5 anni or sono di sanguinosi conflitti civili. Nell'ultima crisi, fra il settembre del 2013 e l'estate del 2014, vi furono massacri, esazioni e centinaia di migliaia di sfollati. Uno scenario che portò la comunità e i media internazionali a occuparsi, tanto che le Nazioni Unite intervennero con una forza multinazionale comandata dalla Francia. Ben presto però l'attenzione dell'Occidente si diresse altrove, non quella di Camille Lepage, che tornò nella Centrafrica con la sua macchina fotografica.
Il mio non è un vero e proprio j'accuse, non è un film contro la stampa o il giornalismo fotografico. È pur vero, però, che con la vicenda di Camille racconto il percorso di una giovane fotografa che decide di andare al di là della stretta attualità, con un impegno personale molto singolare ed elevato. Ed è da quel momento che lei diviene la mia eroina, che mi sento vicino a lei e che ho deciso di fare un film.
Au-delà et ouais commence à faire une chose plus singulière qui demande un engagement de sa part plus grand. C'est à partir de ce moment-là que pour moi elle devient proche et qu'elle devient mon héroïne.
Le foto della giovane giornalista scattate fra il 2013 e il 2014 scandiscono il film, una scelta che non è soltanto un omaggio alla determinazione della fotoreporter.
Le fait d'intégrer dans le film des photos.
Il fatto di utilizzare le fotografie di Camille Lepage nel film ha un duplice effetto. Da un lato introduce delle immagini fisse di eventi reali in un'opera che è di finzione, delle immagini quindi che hanno un valore documentale rispetto ai tragici eventi della guerra civile in Centrafrica. Ciò accresce il peso dell'opera agli occhi del pubblico. E poi mostrare le immagini scattate dalla fotografa permette di penetrare nella realtà col suo sguardo, nella sua soggettività, nella sua intimità.
Nous met dans son point de vue, nous met dans sa subjectivité, nous met dans son intimité.
E con questo è tutto per il Radio Giornale, dunque i saluti, buona serata.